Questa storia si potrebbe intitolare Come ridere a crepapelle durante il funerale.
C'era mio fratello, Stefano detto Cava, il Beppone e poi l'altro amico di una vita che è Alessandro. Ancora vengono fuori grasse risate.
Storie di funerali insoliti e di bare bruttissime in una puntata che si intitola Il funerale più divertente del mondo.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Ci sono dei tabù che sono abbastanza invalicabili, ce ne sono tantissimi nella vita, diciamo, nostra, della società occidentale, e uno di questi è che in certe situazioni non si ride, e in particolar modo in situazioni drammatiche, come quando si sta vicino alla fine della vita, per cui quando ci si avvicina a tal punto che il corpo viene sepolto oppure cremato, in questo caso sepolto, un funerale abbastanza tradizionale. Ebbene, ai funerali non si può ridere, soprattutto se è il funerale di una persona cara, come ad esempio più tuo padre. Ecco, la storia di oggi è una storia che trovo molto interessante perché sbugiarda un po' questo tabù, perché alla fine il tabù su cosa si poggia? Si poggia sul fatto che se ridi a un funerale manchi di rispetto alla persona che non c'è più, manchi di rispetto ai presenti, ma soprattutto in fondo è un non detto. Se ridi a un funerale forse non volevi così bene alla persona che non c'è più. E invece questa storia ci dice proprio il contrario. Il racconto di Alberto ci dice che al funerale di suo padre accadono delle cose tra lui e i suoi amici che sono buffe e loro non riescono a fare a meno e scoppiano a ridere più di una volta, e ancora oggi quando lo ricordano non riescono a non fermarsi, a non imporsi di non ridere. E poi da qui saltiamo invece a un altro funerale, un funerale scritto dalla sapiente e divertente penna di David Sedaris, che è uno scrittore americano di origini greche, che appunto racconta il funerale greco-ortodosso del padre, e quello che succede è in parte molto divertente e in parte invece è anche molto toccante. La puntata si intitola Il funerale più divertente di sempre. Benvenuti. Questa storia si potrebbe chiamare Come ridere a crepapelle durante il funerale. Il funerale in questione era quello di mio padre. Devo dire che come famiglia ci appartiene da sempre una innata capacità di sdrammatizzare anche la situazione più impegnativa. Ma nulla mi aveva preparato a ciò che sarebbe accaduto in quel giorno di maggio del 1992. La morte del papà ci colpì forte. Era il primo decesso veramente importante che la nostra famiglia si trovava ad affrontare e, come tutte le perdite di una persona cara, ci trovò impreparati. Tralasciando i particolari dell'organizzazione del funerale, si arriva al fatidico giorno dell'ultimo saluto. Tutto era a posto. Il vestito del papà accuratamente indossato, i fiori nella camera ardente, gli amici, alcuni parenti, insomma, tutto a secondo copione. Devo dire che mio padre trasmetteva una innata eleganza, più da morto che da vivo. Strano, quel pensiero che mi attraversò.
Negli ultimi anni, purtroppo, proprio quando si poteva generare un dialogo migliore, mi è venuto a mancare. Perché l'anno successivo mi sarei sposato e lui non c'era, e si cominciava appunto a condividere, io ho problematiche un po' più da adulto, e lui che è adulto già lo era, magari poteva essere d'aiuto, mi avrebbe potuto chiarire qualche situazione di vita. E invece non ci fu.
Di lì a poco il primo segnale che quella giornata non sarebbe stata un normale commiato, ma uno strano connubio di eventi esilaranti, si verificò proprio fuori dalla camera ardente. Stefano, detto Cava, l'amico di sempre, presente in ogni evento importante che mi accadeva nella vita, mi si avvicinò con stampata in volto un'espressione perplessa, imbarazzata e nello stesso tempo mezza sorridente. «Che cacchio avrà da sorridere ora?» è stato il mio primo pensiero. Lui mi prende sotto braccio e mi discosta dai parenti che si facevano numerosi. Io e Stefano all'epoca ci somigliavamo e accadeva sovente che a me salutassero col suo nome e viceversa. «Guarda», mi dice, «che i tuoi parenti di Conegliano mi hanno scambiato per te. Io non ho avuto il coraggio di dire loro che si sono sbagliati e quindi mi hanno fatto le condoglianze». primo sorriso di Sottecchi, mentre gli inservienti chiudevano il cofano della bara di mio papà. Il trasferimento in auto con il corteo funebre non riservò alcuna sorpresa. Parcheggiammo ed entrammo in chiesa. Noi della famiglia ci sedemmo come si conviene nei primi banchi. Io, mio fratello Pierpaolo, mia mamma, oltre il corridoio sui banchi a fianco, mia sorella Francesca e mia sorella Laura, tutto ok. Fino a quando Beppe, l'altro amico da sempre, un pochino maldestro e certamente non pratico di funerali, vediamo che si siede comodamente di fianco a mia sorella. Con mio fratello ci diamo di gomito e sorridiamo timidamente per l'incauto gesto del Beppone. Nulla di che, per ora. Parte la messa e non accade nulla di strano. La chiesa è gremita, mio padre era uno stimato geometra del comune di Treviso, un reduce di guerra, io giocavo a calcio, i miei fratelli erano pieni di amici e quindi eravamo circondati da affetto, da calore e da fiori. Tanti fiori, corone di fiori. E fu proprio una di queste corone ad attirare l'attenzione di mio fratello, il quale mi diede di gomito e con la classica mossa del volto che si fa per indicare una cosa, mi indica la corona dei miei compagni di squadra. Portava una frase molto affettuosa. «Ti siamo vicini, la tua squadra», diceva. Peccato che il fiorista avesse scritto «squadra» con la C. «Non mi puoi fare questo, maledetto fiorista, il giorno del funerale di mio padre. Soprattutto non me lo puoi fare quando di fianco a me c'è mio fratello, quel bastardo, che si mette immediatamente le mani in volto e comincia a ridere». Io lo seguo a ruota. Cava, che sedeva appena dietro di noi, ci disse che gli sembrava di sentire il nostro dolore, che visti da dietro sembravano singulti di puro dolore per la perdita, che le nostre spalle rimbalzavano su e giù in un dolore incontrollabile. Avevamo le lacrime da ridere.
Lascia che sia un errore romantico e portami via.
Passati 5 terribili e esilaranti minuti ci tranquillizzammo, ma il destino è contro di noi. Ad un certo punto, mentre il prete fa una pausa per sistemare le offerte, il rappresentante dei reduci di guerra con il cappellino d'ordinanza e la bandiera del corpo di appartenenza si para davanti a noi e ad uno ci stringe la mano e ci presenta le condoglianze. Tutto ok. Fino alla mia seconda sorella, perché subito dopo la stringe anche al Beppone, il quale, con una faccia contrita, degna del miglior Totò, perché anche Beppe ha origini napoletane, ringrazia sentitamente. Non sarebbe successo nulla se non fosse accaduto che gli sguardi di mio fratello, di Beppe e il mio, si incrociarono. La faccia dell'amico non fece nulla per trattenere un sorriso da un orecchio all'altro e le sue mani schizzarono immediatamente a coprire il suo volto, che ora era sicuramente trasfigurato in una potente risata. Le spalle che sussultavano indicavano chiaramente il livello di ilarità a DEFCON 3. Poi, con un gioco di sguardi e una mimica inequivocabile delle mani, io e Pierpaolo gli facemmo capire che sarebbe dovuto andare all'altare a fare un breve discorso di saluto. L'espressione di terrore che dipinse il volto di Beppone è tuttora stampata nella mia memoria. Il suo testone si muoveva a destra e a sinistra con una veemenza tale che temevamo gli sarebbe venuto un attacco di labirintite.
Avevamo sempre la capacità di sdrammatizzare situazioni anche molto imbarazzanti, per cui la risata partiva effettivamente spontanea. Ripeto, anche in situazioni in cui forse ridere magari non era la migliore delle idee. Però tant'è, accadeva. Accadeva soprattutto quando c'era l'incrocio degli sguardi e che ci hanno inguaiato. Per cui un gran bel gruppo di amici, veramente dai tempi delle elementari.
Noi seguimmo a ruota con risate nascoste dalle nostre mani. Ma l'apoteosi venne raggiunta nel sentire mia mamma che ad una persona che le porse le condoglianze rispose molto educatamente: grazie, altrettanto. Boom. Io e mio fratello con le mani al volto ci sedemmo sugli scranni e desiderammo che tutti sparissero all'istante. Ancora oggi non sappiamo con che faccia uscimmo da quella chiesa. Ricordo che guidavo io la macchina con a bordo mia mamma e che mentre tutti nel piazzale ci guardavano, lei continuava a ripetere: mio Dio, gli ho detto grazie altrettanto. E io facevo retromarcia in lacrime dalle risate. A distanza di 2 anni se ne andò anche mia mamma. Nella camera ardente Stefano, detto Cava, mi si avvicinò e mi disse: guarda che i tuoi parenti di Conegliano mi hanno rotto i coglioni, mi hanno fatto di nuovo le condoglianze. Giuro, tutto vero. Scrivo questa storia e ancora rido.
Milano da te o sulla mappa neo, ma ci passo stanotte. Ovunque non ci sei, mi sembra il Colosseo. Dal cielo piovono cocktail, polisi in elicottero. Su Sesto San Giovanni, manco l'ora, arriva il lunedì. E non ti bacio da 2 anni. Cara amica mia, promettimi che persa nei tuoi giri. Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in 3. E non mi dire che ti manco tanto, tanto, che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto, mentre fai due tiri.
Lui è Calcutta che canta Sorriso per chiudere la storia di Alberto e per introdurre la chiacchierata, soprattutto la chiacchierata con lui. Pronto, ciao Alberto, buongiorno.
Carissimo Matteo, buongiorno, buongiorno a tutti.
Come stai?
Dai, non mi lamento, non mi lamento, si ride.
Quello si è capito. Come stanno Cava e Beppe?
Guarda, li ho rivisti circa un mese fa, perché periodicamente facciamo la serata tra
la reunion
più un fratello. Esatto, con divertimenti pazzi, la pizza e i tornei di ping pong. Okay, quindi...
Proprio vi lasciate andare alla trasgressione, Alberto.
Ma che scherzi, pare che cioè, sono divertimenti imperdibili questi.
Posso chiederti quanti anni avete?
Ecco, mi eri più simpatico prima, ma comunque.
No, per 60. Capire. Ok, 60. Per capire fino a che punto ce la si continua a godere tra amici, direi che mi sembra un ottimo segnale. Questo.
Sì. Sì, perché c'è poi tra l'altro una discriminante, perché un conto è l'età, un conto è il cervello, e il cervello è rimasto adolescente.
Cervello, certo.
E di conseguenza, sì, quello è quello che crea la discriminante. Come te lo spiegheresti un funerale così, se no?
Esatto, a questo proposito, ne parlate ancora, ogni tanto lo citate, li citate quei momenti?
Sì, l'abbiamo fatto anche recentemente, proprio a questa cena, perché si è tornati lì con la memoria, con i racconti di quello che più ci ha fatto ridere, e è imminente un'altra pizza a breve.
Ah, ok, temevo cui... un altro funerale, dicevo, li programmate.
Sono terrorizzati qui a Treviso,
Ah, sì.
Ormai ci chiamano per fare cabaret. Le imprese di onoranze funebri, dobbiamo strappare i sorrisi.
Senti Alberto, io mi ricordo moltissimi anni fa, sempre qui a Radio 24, era un altro programma, aveva un altro nome. Io raccontai una storia un po' diversa da questa, però che aveva a che fare con il ridere nelle situazioni difficili. In quel caso c'erano di mezzo una cosa che, di cui parlare è molto molto delicato, ed è c'era l'investimento di un cane per sbaglio per strada, e questo ragazzo diceva, ero con degli amici, ci rendiamo conto che era sbagliato, non aveva senso, però questa storia qua, per vari motivi, per cose che accadevano intorno a questo evento tragico, ci ha sempre un pochettino fatto ridere. E io mi ricordo che quando raccontai quella storia accade un casino, un sacco di persone che si dicono: ma che cosa vi viene da ridere per queste robe, eccetera eccetera. Questo è un caso diverso, però me l'ha fatto un po' ricordare, e la cosa che voglio chiederti è, so già la risposta, è una domanda retorica ovviamente, ma te la faccio per questo motivo qua: tu ti sei mai sentito di avere mancato di rispetto al tuo papà in quell'occasione?
Ma neanche per un secondo, perché non era qualcosa di premeditato, era tutta una sequenza di eventi. Ma quando mai avremmo potuto immaginare che i miei parenti facevano le condoglianze a Cava? E cioè, ma neanche nella più in, ma non lo so.
E nemmeno che tua mamma dicesse altrettanto.
Ma no, ma quello poi, cioè, tu non puoi capire. Cioè, e il problema di inviarti la storia è che non si ricreano.
Certo,
le facce,
certo,
le
ovviamente.
Quando Beppe ha stretto la mano a quello dei reduci, cioè, come fai a spiegare la faccia di Totò a 3 metri da te? Non puoi, per cui si ride e si cerca di nascondere la risata, questo sussulto delle spalle con le mani nel volto.
Certo.
Dopo un po' duro spiegarlo a quelli che ti sono vicini.
Senti, cosa fai nella vita, Alberto?
Sono consulente per il welfare, per le aziende.
Il welfare aziendale. Ok. Si ride tanto nel welfare aziendale?
Dipende dall'interlocutore. Quindi sì, con alcuni sì, con alcuni sì. Con altri un po' meno, dipende proprio dall'ambito operativo in cui lavorano.
Senti, invece l'ultima cosa, poi ti ringrazio di saluto. Qual è il ricordo più bello che hai del tuo babbo?
Quando ero piccolo, in chiesa passava il sacrestano per la questua, lui mi dava 100 lire e mi diceva a voce bassa, ma che il sacrestano potesse sentire, fatti dare il resto.
Era una cosa di famiglia, quindi, questa.
Sì, è nel DNA, però è una tragedia, perché è nel DNA anche degli amici.
Cioè, beh, probabilmente, insomma,
quando questo
chi si somiglia, no? In qualche modo.
Bravo.
Si piglia. Bravo. Alberto, grazie davvero per la storia e per la chiacchierata. Quando vuoi, sai dove trovarci, davvero.
Grazie di tutto, Matteo.
A presto.
Buona giornata.
Ciao.
Complimenti,
grazie,
complimenti.
Grazie.
The song will become the anthem of your underground. You're two floors down, getting high in the back room. If I flooded out your house, do you think you'd make it out? Or would you burn?
At Your Funeral, cioè al tuo funerale, la cantano Saves the Days. E ora la parola passa alla nostra esperta di psicologia e anche di filosofia, Agnese Scappini.
La storia di Alberto mi è piaciuta moltissimo, innanzitutto perché racconta la morte in senso leggero, cosa a cui noi non siamo molto abituati, perché viviamo la morte nel modo più angosciante e triste che ovviamente questa ci propone. Ma è anche vero che ci sono molte zone nel mondo, pensiamo ai film americani, che un po' ce lo fanno vedere a volte come ci sono quasi dei rinfreschi a seguito poi dei funerali, ma anche molte zone orientali che accolgono la morte con un giubilo, proprio perché si aiuti il trapasso o il processo di trasformazione dell'essere che viene a mancare, ma che può accedere ad una dimensione altra in maniera più agevolata. E direi che la storia di Alberto ce lo racconta in tutta la sua gioia, forse anche perché, ed è questo che mi è molto piaciuto, evidentemente la vita di suo padre è stata compiuta in una maniera soddisfacente, è stata una buona vita e si è potuta permettere una conclusione appunto leggera e risolutiva per tutti.
Negli ultimi 2 anni, dalla nascita di ChatGPT, sono arrivati tutta una serie di altri nuovi player che utilizzano uno strato della ricerca in comune con i motori di ricerca standard e mettono sopra però una nuova forma, è la ricerca generativa, e invece di avere soltanto i risultati avrò un brano di testo da leggere che tende a rispondere alla mia domanda in maniera molto compiacente, molto piaciona. Se una persona che vuole fare un lavoro fatto in maniera seria prende copia e incolla i risultati senza prima verificarli, deve sapere che di me media si porta dietro almeno un 60% di sbagli.
C'è uno studio Deloitte che quantifica in 150 miliardi di euro la spesa dell'Europa nel stato interezza di acquisti di servizi di cloud computing. Di questi 150 miliardi di euro, 35 miliardi di euro vengono dal procurement pubblico, quindi sono spesa governativa. Quanta forza avrebbero avuto 35 miliardi di commessa pubblica orientati sulle imprese del cloud europee? Sarebbe stato il più grande investimento a costo zero che io possa ricordare a memoria fatto in Europa sul fronte dell'ICT.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Matteo Caccia racconta.
David Sedaris è un autore americano che ha spesso raccontato della sua famiglia, di sua madre, di suo padre e dei suoi quattro fratelli. Il prossimo racconto si intitola «Sulla morte del padre, non credo che la bara potesse essere più brutta», uscito per il Guardian qualche anno fa. State con noi. Ci sarebbe stato un funerale a Raleigh, una sepoltura quasi una settimana dopo nella città natale di mio padre, Cortland. E poi una terza funzione, che si sarebbe svolta 40 giorni dopo la sua morte. Una sorta di «non pensate nemmeno per un minuto di potermi dimenticare». Alla fine di tutto sarebbe stato servito un piatto tradizionale di bacche di grano bollite e melograno. I funerali greco-ortodossi, come quelli cattolici, sono essenzialmente delle messe. Quello di mio padre si è svolto alla Holy Trinity, la chiesa in cui siamo cresciuti, di martedì mattina. Mio fratello Paul vive a Raleigh, mia sorella Gretchen lavora lì. Avrebbero potuto tranquillamente recarsi alla funzione da casa loro. Invece però ci siamo sistemati tutti in un hotel, molto costoso, e abbiamo davvero esagerato. Il personale pensava che stessimo partecipando a un matrimonio, tanto sembravamo allegri mentre ci dirigevamo verso la chiesa in abito da cerimonia. «Può farci una foto?» mia sorella Amy chiese a uno dei portieri mentre gli porgeva il telefono. Sembrava che stesse andando a un ballo organizzato da Satana. Il vestito che indossava era nero, ma corto, con maniche enormi. Aveva la consistenza di un tovagliolo di carta spesso e non era certo luttuoso. Paul, al contrario, sembrava lavorare in gelateria. «La bara di papà è in ciliegio, con finiture in nickel spazzolato», ci informò Lisa mentre prendevamo posto nel banco davanti. «E per vostra informazione, l'ho fatto vestire con la sua biancheria intima e non con il pannolino, con i pantaloni normali sopra, ovviamente», ci disse. «Fantastico», dicemmo, chiedendoci come la bara che aveva scelto potesse essere più brutta. Se fosse stata una sedia, avrebbe avuto lo schienale alto e sarebbe stata rivestita di velluto a coste color bordeaux. Se fosse stata una lampada, avrebbe avuto un paralume smerigliato. Appena iniziata la funzione, due uomini in giacca e cravatta sollevarono il coperchio della bara, rivelando nostro padre dallo sterno in su. Ciò che mi colpì e che colpì tutti noi fu quanto fosse piccolo. Le sue mani, apparentemente non più grandi di quelle di un pupazzo da ventriloquo, poggiavano vampirescamente sul petto, mentre il viso e i capelli avevano uno spettrale bianco sporco con la leggera lucentezza di un fungo. Sembrava, secondo le parole di Amy, come se fosse stato scolpito in una statua fatta di trucco. «Questa storia della bara aperta è così di cattivo gusto», ho detto poco dopo mentre ci riunivamo per un caffè e un baklava nella sala polivalente della chiesa. «Se dovessi essere esposto dopo la mia morte, chiederei almeno che mi posizionassero a faccia in giù», dissi. «Così ci sarebbe da preoccuparsi solo della mia nuca». «In realtà mi piacerebbe essere cremato e poi custodito in una semplice scatola di pino dipinta da mio marito Hugh, con un'immagine o un motivo a sua scelta». «Prima di morire le persone potrebbero vivere con le loro bare per anni», dissi mentre lasciavamo il funerale, «usandole come cassapanche per le coperte o librerie, perfino come tavolini per berci un caffè».
«I'm singing at a funeral tomorrow for a kid a year older than me, and I've been talking to his dad. It makes me so sad when I think too much about it. I can't breathe.
And I have this dream where I'm screaming underwater while my friends are waving from the shore. And I don't need you to tell me what that means. I don't believe in that stuff anymore.
Quando ho assistito a una delle tante preghiere al funerale di mio padre, in ginocchio ma con gli occhi aperti, mi sono ricordato di quando sono stato invitato a tenere il discorso per i laureati a Princeton. Queste cose sono difficili da scrivere, almeno per me. Il pubblico è sempre stanchissimo, fa sempre un caldo insopportabile e come se non bastasse sei costretto a indossare una tunica scura e pesante. Insomma, stavo per declinare quell'offerta. Invece chiamai mio padre e gli dissi che se avesse voluto accompagnarmi l'avrei fatto. Chi ha frequentato Harvard, Princeton o Yale è sempre incredibilmente discreto al riguardo. Dice cose tipo «Ma sono andato a una scuola nella zona di Boston» oppure «Credo di avere trascorso un po' di tempo nel New Jersey». Io invece, se mi fossi laureato in una di quelle scuole d'alto livello, avrei trovato il modo di inserirlo in ogni conversazione, tipo «Il caffè lo vuole caldo o freddo?» E io, ma alla Columbia lo prendevo sempre caldo, ma che diavolo, proviamo qualcosa di nuovo. Insomma, mio padre mi disse, Princeton, stai scherzando? Mi piacerebbe molto andarci. E quindi, prima della cerimonia di laurea, partecipammo a un pranzo e ci sedemmo a un tavolo con il rettore dell'università. C'erano altre persone che si univano a noi, dignitari di vario genere. Mentre ci veniva portato il cibo, mio padre disse al rettore che lui aveva commesso un errore terribile. Lei ha chiesto a mio figlio di tenere questo discorso, disse, ma la persona che davvero vorrebbe avere non è lui, è mia figlia Amy. Lei avrebbe il pubblico in pugno, la adorerebbero, ve lo dico io. Ho delle videocassette che posso inviarvi con lei in alcuni talk show. Ah, vedrete, Amy è il biglietto da visita, non è David. Il rettore dell'università lo ringraziò educatamente per il suo suggerimento. Poi mi fece una domanda sul tour di conferenze che avevo appena concluso e mio padre ricominciò... Guardi, riesco a vedere i laureati e le loro famiglie in estasi. Chiunque vorrebbe poi parlare con lei. Lo direbbero a tutti i loro amici. Amy, mi creda, è la persona che fa per voi. Io lo guardai e gli dissi, papà, è per questo che sei venuto qui con me? Glielo chiesi mentre arrivava un auto per portarci a New York. Oh, dai, non fare così, mi disse mio padre. Quel rettore doveva sapere che avrebbe potuto fare di meglio chiamando tua sorella. Io all'epoca avevo 50 anni. E ciò che mi ferì non furono le parole di mio padre, ormai ero immune, ma il fatto che cercasse ancora di screditarmi. Io non ho mai incolpato mia sorella Amy quando succedevano cose del genere, ovviamente non era colpa sua. Allo stesso modo non ho mai incolpato Gretchen quando avevo una mostra d'arte e nostro padre diceva a chi se ne occupava che la persona da cui avevano davvero bisogno era sua figlia Gretchen e non io. È lei che ha talento e non David. Cercava sempre di mettere i suoi figli l'uno contro l'altro. Si sente sempre parlare di famiglie che si sfaldano dopo la morte di un genitore. Ci sono bisticci sul patrimonio e cose del genere. Insomma, è una strada piuttosto impervia. Sol Bello ha scritto «Perdere un genitore è come passare attraverso una lastra di vetro. Non sapevi che c'era finché non è andato in frantumi e poi, per gli anni a venire, devi raccogliere i pezzi». Ecco, mi sembra di essere riuscito a raccogliere tutti i pezzi più grandi, quelli facili da raggiungere e visibili. Per le schegge, invece, ci vorrà sicuramente un po' più di tempo. Forse il resto della mia vita.
Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin. But I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare. Amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend, and we all know how the
this will end.
Lui è Sufjan Stevens, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'ha scritta David Sedaris, e vi assicuro, ovviamente, come sempre accade quando la legge lui, ha tutto un altro effetto, visto che David Sedaris, oltre che a essere un autore, uno scrittore, è anche un grande lettore delle sue storie, e lo fa in eventi pubblici in giro in tutti gli Stati Uniti e anche in Europa, quindi insomma bisogna chiaramente conoscere l'inglese, ma tant'è. Questo brano si intitolava Sulla morte del padre, non credo che la bara potesse essere più brutta. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra nuova storia seriale tratta dal podcast Caffaro, l'ultima barriera.
In Val di Fiemme precisamente andiamo a Bellamonte, perché a Bellamonte c'è uno dei parchi giochi in quota più belli di sempre.
300 i castelli in questo territorio, non tutti in elevazione, ovviamente non tutti in perfetto stato di conservazione, ma buona parte sì, e quindi la ciclovia diventa un bellissimo modo per scoprire questi castelli, fermarsi per una visita.
E nell'Ottocento, quando la Reggia di fatto diventa una caserma, in realtà la Mandria conosce il suo massimo splendore. Borgo Castello infatti verrà individuato da Vittorio Emanuele II come la sua residenza insieme alla bella Rosine.
Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
Matteo Caccia racconta.
Ieri abbiamo cominciato una nuova storia seriale tratta dal podcast Caffaro, l'ultima barriera di Irpi Media in collaborazione con Il Giornale di Brescia. Questo racconto, con le voci di Laura Fasani e Nuri Fatolazadeh, ci guida attraverso una vicenda di grave inquinamento ambientale. La ricerca nasce dal prezioso lavoro di Marino Ruzzenenti, che nel 2001 inizia a documentare il forte inquinamento del territorio causato dalla fabbrica chimica Caffaro. L'eredità lasciata dalla Caffaro in termini di impatto ambientale è spaventosa. 700 ettari di terreni avvelenati e concentrazioni di PCB fino a oltre 10.000 volte il limite consentito, tenendo in ostaggio più di 20.000 cittadini costretti a subire le conseguenze delle sostanze chimiche rilasciate, tra cui malattie e tumori. Gli ultimi 20 anni sono stati cruciali per comprendere a fondo i danni causati dalla Caffaro. Ecco, ripartiamo dalla testimonianza di Ruzzenenti.
Marino Ruzzenenti è un ex sindacalista CGIL, un ambientalista e uno storico. È lui la persona da cui andare per ricostruire questo caso dall'inizio. Nel 2001 ha pubblicato un libro intitolato Un secolo di cloro e PCB, un volume che ha sostanzialmente scoperchiato il danno provocato da Caffaro nel secolo precedente. Oggi è in pensione. La metà del suo tempo lo passa in montagna, l'altra metà a scrivere libri e dedicandolo alle battaglie ambientaliste. Perché in fondo il suo carattere, che a prima vista può sembrare mite, un po' battagliero lo è. Marino si danna letteralmente per una causa e quando la deve difendere con forza non risparmia il sarcasmo nell'attacco frontale. Più volte gli hanno offerto di ricoprire ruoli politici, ma ha sempre rifiutato perché lui, con il potere, non ha mai voluto mescolarsi.
Qui abbiamo l'area appunto della Caffaro, che mi pare di ricordare circa 110.000 metri quadrati, che praticamente è un isolato da via Milano appunto a via Morosini, via Nullo e alle spalle via Villa Glori. Vediamo la collocazione intanto della fabbrica, perché da qui molto vicino vediamo la chiesa del quartiere, ovviamente preesistente, una chiesa penso del 1600-1700, il quartiere Fiumicello, Borgo San Giovanni. Poi intravediamo la scuola sul lato di via Villa Glori, proprio di fronte a noi, e praticamente la fabbrica confina esattamente con il cortile della scuola. e la scuola, eppure essa era preesistente, la scuola del quartiere, quella scuola di fine 800, e la fabbrica è sorta nel 1906, e c'è già una situazione critica per varie ragioni, perché appunto ci sono altre fabbriche.
Caffaro è la sua ossessione ormai da decenni, in tanti per questo lo hanno anche schernito. Lui però non ha mai mollato la presa e anno per anno ha raccolto documenti, testimonianze di esperti, articoli di giornali, fino a comporre un puzzle a tratti terrificante, un materiale enorme che Marino ha catalogato in diversi faldoni. Nel suo lavoro c'è un pezzo di storia di Brescia che nessuno voleva guardare, perché quel che ha scoperto è che di questo disastro in realtà c'erano già stati molti segnali, ma per ragioni di opportunismo e di una zona grigia che si era venuta a creare con la città, non era mai stato affrontato davvero.
Bastava passare vicino al Caffaro e sentire la puzza. Insomma, bastava il nostro contadino, insomma, si bruciavano i terreni. Appena avviata la fabbrica, per dire, la scuola elementare, ogni tanto quei bambini lì dovevano scappare, cioè, proprio interrompere la lezione e uscire fuori all'aperto. Dovevano tenere chiuse le finestre, ovviamente, no? Ci sono un sacco di episodi. Al Calvesi, c'è stato il Calvesi, c'era una gara femminile, anni 60, primi anni 60. Documentato, il giornale di Brescia all'epoca lo documentò. Una gara femminile in corsa, arrivò una nube che chiaramente era una nube di cloro, c'è stata una fuoriuscita di cloro. Il cloro è una nube, diciamo, leggermente giallastro verdognola, è un po' più pesante dell'aria e quindi rimane abbassato sul terreno, ma per questo è stato usato come aggressivo chimico nella guerra. Uscito da lì, è andato verso, c'era il vento ovviamente, andava verso il Calvesi, e atlete, la gente che assisteva, a scappare nei campi, a scappare di corsa, perché gli arrivava addosso sta roba, no?
È solo alla fine degli anni 90, grazie anche a un incontro che lui giudica fondamentale, quello con il chimico Giorgio Nebbia, che Marino decide di iniziare a raccogliere dati sulla Caffaro.
Tutto nasce nel 2001, quando conclusi la ricerca sulla storia della Caffaro. Dalla ricerca, per la quale sono stato supportato ovviamente da esperti di chimica, da esperti di epidemiologia, di biologia, risultava evidente che poteva esserci stato un grave inquinamento da PCB, ma anche da diossine, nel territorio appunto di Brescia. Allora il libro doveva uscire a settembre del 2001, pensammo di anticipare però questi risultati, e lo facemmo mandando una lettera riassuntiva, insomma, dei risultati della ricerca al sindaco di Brescia e all'assessore all'ambiente dell'epoca, Paolo Corsinetto Brunelli, e poi successivamente alla magistratura, allora mi pare fosse Tarquini. Fatta questa operazione, informate le autorità, avevamo l'opportunità di contattare Repubblica, appunto Carlo Bonini, e lui fu molto disponibile, interessato alla cosa, venne a Brescia e quindi uscì il famoso scoop di Repubblica del 13-14 agosto, mi pare, del 2001. Così è nata la vicenda. Ovviamente perché abbiamo anticipato? Abbiamo anticipato perché ci sembrava la vicenda molto grave, molto preoccupante, che ci fosse un pericolo per la salute dei cittadini e che quindi fosse assolutamente urgente intervenire. Questa era l'idea.
I policlorobifenili sono una famiglia di 209 composti. A differenza delle diossine, sono sostanze chimiche prodotte deliberatamente tramite processi industriali. Si tratta di sostanze tossiche, persistono nell'ambiente e si accumulano nella catena alimentare. Negli anni 80 è stata dimostrata la loro pericolosità e in Italia ne è vietata la produzione dall'84. A Brescia sono state prodotte dal 1938 al 1984, proprio da Caffaro, unica azienda chimica in Italia ad avere il brevetto. Nel 2013, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito i PCB tra le sostanze certamente cancerogene. Diversi studi hanno inoltre dimostrato un'associazione tra il PCB e malattie metaboliche ed endocrine, danni al sistema nervoso e allo sviluppo. I PCB e le diossine sono considerate dalla comunità scientifica tra le sostanze più pericolose per la salute umana.
Sono i Cure che cantano Funeral Party, mentre il podcast che vi raccontiamo da ieri si intitola Caffaro, l'ultima barriera, e ringraziamo Irpi Media e il Giornale di Brescia che ci permettono di raccontarlo con le voci di Laura Fasani e Nuri Fatalazadeh. Vi ricordo che questo programma ha un indirizzo email a cui mandare le vostre storie: Matteo Caccia racconta @radio24.it. Che storie, un paio di pagine, qualcosa che ha reso importante un pezzo della vostra vita, per voi, per la vostra memoria, per quello che siete diventati poi. La scrivete e ce la mandate. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Grazie mille ad Anita Panizza che fa questo programma insieme a me e a Federico Bernocchi, lo scrive, lo cura. Grazie a Paolino Corleoni che fa il sound design di ogni puntata. Grazie a Luca Micheli che sceglie i brani musicali che mandiamo in onda. Noi ci sentiamo domani, diamo la linea al GR, ma noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!